Eminenze, signori ambasciatori, signori e signore, come celebrare la fondazione di uno Stato? Abitualmente lo storico dovrebbe ricordare gli eventi originari e le autorità lo fanno ricordando una rivoluzione nazionale, una guerra, un referendum che sancisce il distacco da un'entità maggiore. L'Italia celebra il Risorgimento o il referendum per la Repubblica, il Congo l'indipendenza ottenuta dai Belgi, gli Stati Uniti la guerra di indipendenza, la Costituzione. Non così può fare il Vaticano. Gli Stati più antichi ricordano qualche svolta marcante la loro storia, la Francia, la Rivoluzione. Non così può fare il Vaticano, perché la sua è una storia paradossale, molto antica, ma giovane di 80 anni. Per orientarmi ho fatto riferimento al saggio del grande geopolitico Yves Lacoste, il quale invita, se si vuole analizzare uno Stato, a esaminare le dimensioni territoriali prima di parlare dei regimi politici. Le dimensioni sono solo 84 ettari, una piccola collina di Roma, circondata, come ha detto il segretario di Stato, dalla Repubblica Italiana. Il più piccolo Stato del mondo. Si potrebbe allora pensare a un'area extraterritoriale come quella in uso alle grandi organizzazioni. Ma proprio questo i papi, da Pio IX a Pio XI, vollero rifiutare. Avere un'area di garanzia all'interno dello Stato italiano. Ed è quello che il legislatore italiano, appena Roma pontificia fu occupata, volle offrire garanzie, guarantigie nell'italiano di allora. Fin dal decreto di annessione di Roma al Regno si parlava di franchigie territoriali e la legge del 1861 lasciava al pontefice il diritto di legazione attiva e passiva, i corpi militari, il trattamento da sovrano, il godimento degli edifici in possesso della Santa Sede con la garanzia dell'extraterritorialità. Lo Stato liberal nazionale, a ben pensare, benché invasore per i pontifici, fece uno sforzo di inventiva, riconoscendo che nei suoi confini nazionali albergava un sovrano con suoi corpi armati e con ambasciatori. Tanto era storica, millenaria, questa presenza. Ma il Papa non godeva di nessuna sovranità territoriale. Soprattutto, era inaccettabile per la Santa Sede che il Parlamento italiano, con una sua legge, legiferasse sul Papa e le sue prerogative, come se si trattasse di un suo suddito. Questo, un grande storico, Pietro Scoppola, faceva sempre notare: il Papa non poteva accettare di essere un suddito italiano, sulle cui prerogative decideva un Parlamento nazionale, il quale configurava una specie di Papa come un italiano extraterritoriale. Ma cos'è il Vaticano? Nel 1976, durante i colloqui tra la delegazione della Santa Sede e quella libica su materie di tipo religioso, si alzò il colonnello Gheddafi e chiese: ma cos'è il Vaticano? Nell'imbarazzo di vari ecclesiastici, si levò allora quell'acuto intellettuale che era Monsignor Pietro Rossano e rispose con poche parole: il Vaticano è una collina, sta a Roma e ci vive il Papa. Forse una definizione un po' semplice, ma è vera. Il Papa non può vivere che a Roma, è suo vescovo. Anzi, nella memoria della Chiesa romana, ogni allontanamento del Papa da Roma significa la perdita della libertà. Si pensi ad Avignone. E lo spazio Vaticano concretizza una pretesa: non vivere a Roma da suddito di uno Stato. Il Vaticano non nasce da eventi rivoluzionari, dalla volontà di una nazione repressa, dall'ambizione territoriale. Lo Stato prende origine da una pretesa antica, molto più antica di tanti stati europei, risalenti al primo millennio, all'ottavo secolo. Quale? Lo ripeto, che il Papa viva a Roma, non suddito di nessuno Stato. Quindi sovrano? Questa pretesa è una sete teocratica di potere temporale? Per il grande filosofo e storico Benedetto Croce, la presa di Roma il 20 settembre del 70 fu, cito, «nella storia della civiltà mondiale la cancellazione dell'ultima traccia di teocratismo medievale». Così scrive nel 31. La storia dell'Ottocento per lui è la storia della religione della libertà che si afferma. E allora che evento più simbolico della modernità politica che l'abbattimento della teocrazia par excellence? E quindi ogni restaurazione, anche minima, di quel potere era ritorno alla teocrazia? E per una parte dell'opinione pubblica tale ritorno avvenne col Trattato del 29 firmato su questo tavolo, avendo come controparte un dittatore come Mussolini. Ma resterebbe da capire se nel 29 fu restaurata una parcella degli stati pontifici o nacque qualcosa di nuovo. Le domande si affollano. Ma perché la religione dell'umile rabbi di Galilea ha bisogno di una sovranità? È una domanda che viene da prima del Risorgimento ed è una domanda che dopo il Concilio è stata riproposta con forza da una pubblicistica. Unica tra le chiese cristiane, quella cattolica ha un capo che è anche sovrano, non gli ortodossi, non gli anglicani, non gli evangelici. D'altra parte, unica tra le chiese cristiane, quella cattolica mantiene rigorosamente un'unità sopranazionale. Il tema del temporalismo è puntualmente riaffiorato anche dopo il Vaticano II. C'è un numero di concilium in cui si consiglia al Papa di lasciare il Vaticano, di curarsi negli ospedali di Roma e di andare a vivere in una casetta in periferia, un numero del 71. Del resto, sui 44 ettari del Vaticano esiste una letteratura sconfinata, non solo artistica, ma critica, divulgativa, corrosiva, dove si favoleggia su una potenza mondiale, come un vecchio libro di Bernard del 37. Potenza mondiale, si legge nell'introduzione all'Histoire du Vatican del 46, che sembrerebbe molto utile ai nostri fini, se non fosse una banale storia del papato. Più corretto è parlare, come fa Neuvessel nel 54, di Église Capitale Vatican. Non mancano le guide ai misteri del Vaticano, le memorie di vita vaticana, edificanti, scandalistiche. Infatti, diciamo la verità, il Vaticano è un piccolo stato che ha fatto scrivere molto, ma la cui identità nella letteratura appare fluida, perché si finisce subito per parlare del papato, della Chiesa o di tant'altro. La mitologia nasconde l'incomprensione di uno Stato particolare, che non è nato dalla volontà politica di un popolo o di un gruppo dirigente, ma che nasce da quella che ho chiamato un'antica pretesa. Attraverso i secoli, la cultura, l'esperienza storica di quel mondo ecclesiastico a servizio della Santa Sede aveva sperimentato che la sovranità del Papa era strumento il più efficace per tenerlo fuori dalle lotte tra le potenze e conservarlo libero. Mi permetterete di citare un piccolo episodio, un colloquio tumultuoso, una notte tra Napoleone e il nunzio Tommaso d'Arezzo, a Berlino, nell'appartamento di Federico II, occupato dall'imperatore. Napoleone pretendeva che il Papa entrasse nella confederazione da lui presieduta e aderisse al blocco continentale contro la Gran Bretagna. Il nunzio spiegò il motivo di rifiuto del Papa. Disse: Il Santo Padre, essendo Padre comune dei fedeli, non può trascurare gli uni per essere unito con gli altri, e il suo ministero, essendo ministero di pace, non può far la guerra ad alcuno o dichiararsene nemico, senza mancare ai suoi doveri. Padre comune. Questo tema del padre comune ritorna nei momenti di crisi. Nel 1848, quando Pio IX rifiutò di schierarsi con gli italiani insorti contro l'Austria, disse: «Sono un padre comune». E nella crisi mondiale del 14-18, quando Benedetto XV individuò l'imparzialità come posizione della Santa Sede, parlò da padre comune. E nella Seconda Guerra Mondiale fu la posizione del padre comune, frase utilizzata frequentemente in quel periodo da Civiltà Cattolica. Nei secoli si è rafforzata la convinzione che per essere padre comune bisogna avere un proprio territorio. Napoleone, in quel tempestoso colloquio con l'abile Monsignor d'Arezzo, disse: «Non c'è necessità che il Papa sia sovrano. I papi più santi non sono stati sovrani. Ci penserò io, gli farò avere un buon appannaggio di 3 milioni. E non prestò attenzione al nunzio che gli spiegava come nella Chiesa primitiva non era necessario che il Papa fosse sovrano perché il mondo era sotto il dominio di un unico imperatore. Su questo non particolarmente fu una riflessione non particolarmente acuta, perché il disegno di Napoleone era proprio quello di essere l'unico imperatore, il che avrebbe messo in difficoltà il Papa. È interessante questo colloquio perché è un colloquio che rivela due mentalità. Come affermare l'indipendenza del padre comune se non con la sovranità? Di fronte al Regno d'Italia, Pio IX, sovrano dell'Ancien Régime, reclama libertà e sovranità con un lessico politico tipico della Restaurazione. Bisogna considerare, come ha accennato anche il Cardinal Segretario di Stato, che la fine degli Stati Pontifici fu un trauma per la cultura per la cultura ecclesiastica di governo, che mai aveva pensato l'esercizio del ministero del Papa fuori dalla sovranità temporale. Quando questa era perduta, pensiamo all'occupazione napoleonica, erano stati tempi di illibertà per il papato. Gli ultimi tempi dello Stato Pontificio erano stati vissuti in un clima strano. Carlo Santucci, nella cui casa si svolsero poi i primi colloqui tra il Cardinal Gasparri e Mussolini, scrive del suo rientro a Roma nel settembre dell'860. Disse: «Io trovai qui la fede nell'aspettato miracolo e tutti ripetevano: non entreranno, non entreranno. Mi chiamò il Cardinal Vicario Patrizi e disse: fino a questa mane il Santo Padre e io eravamo nella ferma fiducia che le truppe italiane non entrerebbero in Roma, perché fino a ieri ce ne aveva assicurato una santa religiosa. Ma invece avvenne quello che era in un certo senso impensabile. E un secolo dopo, in una conferenza in Campidoglio, il Cardinal Montini, nel 62, ricorda ancora quello stato d'animo e dice: parve un crollo, e per il dominio temporale pontificio lo fu, e parve allora e per tanti anni dopo a molti ecclesiastici che la Chiesa non poteva rinunciarvi. Infatti, la fine del potere temporale sembrò ad amici e nemici trascinare con sé la crisi e forse la caduta del papato stesso. E Montini conclude: la secolare istituzione pontificia, pensavano molti, sarebbe caduta col cadere dello sgabello terreno sul quale da secoli poggiava i suoi piedi. Questa era l'attesa di chi considerava il papato una teocrazia medievale. Finiva con il potere temporale. Il papato non finì ma cominciò un'annosa questione, quella romana. E finché i termini restarono usurpazione-restaurazione, sembrò insolubile. Leone XIII lavorò però per affermare la Santa Sede come soggetto internazionale e stranamente la Santa Sede, senza territorio proprio, veniva riconosciuta come un soggetto internazionale. Con Pio X pastorale, con Benedetto XV grande diplomatico europeo, il linguaggio politico cominciò a cambiare. Il realismo politico e la speranza di pace di Benedetto XV si manifestò nella crisi della Prima Guerra Mondiale e nel grande imbarazzo in cui si trovò la Santa Sede con l'ingresso dell'Italia in guerra. Ma fu l'inizio, grazie a lui, di una conciliazione silenziosa. In quel periodo affioravano idee e nuovo linguaggio politico per risolvere la questione romana. Anche nella classe dirigente si faceva l'idea che il Papa non poteva essere uno straordinario suddito italiano o un italiano extraterritoriale. Ma quali modelli per affrontare e risolvere la questione? Nel diario di Monsignor Cerretti si riferisce di un colloquio con Vittorio Emanuele Orlando nel 1919 a Parigi, all'Hotel Ritz, diventato poi famoso perché è l'ultimo hotel di Lady Diana, ma sede invece di storici colloqui durante la conferenza di pace. Bene, in quei colloqui si parla di uno Stato su un territorio da determinarsi, dice il diplomatico papale. Ma dice, il nostro problema è un territorio più o meno esteso, non per una sicurezza materiale, ma per una base su cui posi la sovranità, perché questa non si concepisce senza territorio. Orlando, ed è la novità da parte italiana, concorda. Non si tratta di desiderio di conquista. Dice, anche limitato sempre sarà uno Stato, in quella guisa che tanto l'infusorio quanto l'elefante sono esseri viventi. L'importante non è avere un elefante, ma avere un essere vivente. Aveva uno Stato, aveva colto il cuore dell'interesse vaticano. E la Santa Sede, attraverso Cerretti, si diceva disponibile a ascoltare i consigli di Orlando. Orlando diceva, ma non vi andate a imbarcare in uno Stato grosso, perché poi il popolo vuole la democrazia e sono guai. Orlando dice, vi va bene anche una garanzia internazionale, dice, la Santa Sede potrebbe entrare nella Lega delle Nazioni, ma il Papa bisogna che partecipi alla Lega come capo di Stato, non come capo di una religione, altrimenti anche il califfo e il rabbino chiederebbero di far parte della Lega. Monsignor Cerreti concludeva, va bene, uno Stato piccolo, la dignità non viene compromessa. Il discorso era intavolato. Orlando aveva capito, ma non fu questione più di lui, perché 15 giorni dopo questo colloquio all'Hotel Ritz il governo Orlando cadde. Dopo 4 anni, nel 23, Mussolini riprese il filo con ben altra forza e incontrò Gasparri in casa Santucci. Si parlò di un progetto di riforma della legge italiana per dare al Papa la piena sovranità e partì la trattativa sul concordato, perché va ricordato che Pio XI teneva al trattato, ma teneva pure molto, moltissimo al concordato. Non seguirò qui le trattative, ma vorrei notare solo la direttiva che Pio XI dà all'avvocato Pacelli, Francesco, all'inizio dei negoziati. Gli dice, conferire ponendo come caposaldo del riconoscimento da parte delle nazioni la sovranità sul territorio assegnato. i cardinali vengono consultati e il loro parere quasi unanime è che il territorio da assegnare alla Santa Sede sia il più piccolo possibile. Guardate che per gli studiosi di politica internazionale è uno stranissimo negoziato in cui una controparte che vuole uno Stato si presenta però disponibile a avere un territorio piccolo, perché ai negoziati normalmente ci si presenta per avere il territorio più grande, ma solo un punto è intrattabile, la sovranità. Si parla di ampliamento dello scarso Stato Vaticano, l'incorporazione di Villa Pamphili, finché una reazione degli italiani in testa a Vittorio Emanuele III dice che non si potrà cedere una parte del territorio nazionale. Ben altra parte poi del territorio nazionale sarebbe stata ceduta a seguito della Seconda Guerra Mondiale, ma questo è un altro problema. Nel giugno del 28 più 11 rinunciò all'ampliamento del territorio e addirittura alla vigilia della firma concesse che il Santo Uffizio, l'Oratorio di San Pietro, le adiacenze fossero considerate non parte del territorio vaticano. Mussolini accettò la sovranità, ebbe un momento di incertezza, disse che la Santa Sede non sia proprio uno Stato vero, ma la controparte vaticana su questo non cedette. Concentrò la sua attenzione sul nome Civitas Seus Status Vaticani per riconoscere lo Stato. E lo Stato ci fu. Firmato nel Palazzo Lateranense, non bello come oggi, un po' abbandonato, e fu l'idea di Pio XI che si firmasse qui. Nacque 80 anni fa lo Stato di cui parliamo, tra i più giovani d'Europa, se si accettano quelli sorti dallo smembramento dell'Unione Sovietica, della Jugoslavia, o Malta, o Cipro, o la divisione della Cecoslovacchia. La sovranità fu consacrata e riconosciuta dall'articolo 2 del Trattato, e si precisò che l'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano. Ogni ingerenza italiana sul territorio è esclusa. E lo Stato neonato si dichiara neutrale e la Santa Sede proclama di voler essere estranea a competizioni temporali e a congressi indetti in questa prospettiva. E lo Stato viene proclamato territorio neutrale e inviolabile. Ma nasce uno Stato. Ma questo Stato sta stretto nei confini assegnatigli. Assieme a questo c'è l'arcipelago di altre isole extraterritoriali o con garanzie collegate allo Stato del Papa. E questo arcipelago nella città di Roma e a Castel Gandolfo e altrove svela una realtà. Mentre il Vaticano proclama rigorosamente la sua identità di Stato e si distingue dall'Italia e realizza finalmente un'antica pretesa, non si può separare da Roma. Chi è abituato alle valutazioni politiche, strategiche, sorride della potenza, non solo sulla potenza del Vaticano, ma anche sulla sua autosufficienza. Una volta caduta l'idea di un corridoio sino al mare, il nuovo Stato è un'enclave circondata da un grande vicino. Lo si vede durante l'occupazione tedesca di Roma, quando si sente la mano ruvida dell'occupante. Roma e il mondo vaticano sono legati e lo si trova anche nell'articolo 1 del concordato, che recita, in considerazione del carattere sacro della città eterna, sede vescovile del sommo pontefice, il governo italiano avrà cura di impedire a Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col carattere sacro di Roma. Non è facile interpretare questo dettame che sarà modificato, ma mostra un fatto, il legame inscindibile tra Roma e il Papa. Se il Vaticano è autosufficiente, se posso dire così, dal punto di vista della sovranità, la Santa Sede, il suo mondo, da un punto di vista ecclesiale, umano, sono connessi a Roma. Lo vediamo in quel momento più drammatico della storia del Vaticano. Quando quello che io ho chiamato l'inverno più lungo. La diplomazia vaticana faceva presente agli alleati e ai tedeschi la durezza delle condizioni di vita a Roma, si sentiva rispondere dai diplomatici e dai militari: noi garantiremo il Vaticano. E i diplomatici della Santa Sede, Tardini e Montini in testa, rispondevano: non ci interessa solo il Vaticano, ci interessa Roma. Lo Stato Vaticano serve nell'emergenza Roma, perché le zone extraterritoriali e lo Stato diventano luoghi di nascondimento e ospitalità. Ma non solo. Un provvido cartello, diffuso a cura della Segreteria di Stato, viene posto su tutti gli edifici ecclesiastici, edifici in territorio italiano, e su questo cartello c'è scritto: questo edificio serve a scopi religiosi ed è alle dirette dipendenze dello Stato della Città del Vaticano. Sono interdette perquisizioni e requisizioni. Dietro questo cartello si sviluppa un'opera clandestina immensa, ma i tedeschi lo percepirono come una specie di estensione dell'extraterritorialità agli edifici che erano edifici italiani. E significativamente nel cartello non si parlava di Santa Sede o di Chiesa, ma di Stato della Città del Vaticano. In quei 9 mesi i colori vaticani proteggono gli approvvigionamenti alimentari a Roma e la Santa Sede stende la sua presenza nella città di Roma, anche se rifiuta l'idea che il Papa possa assumere nella transizione tra i tedeschi e gli alleati il governo di Roma. Tardini lo definisce una sciocchezza. Eppure il Papa, in un vuoto di potere, rappresenta in quel momento un grande riferimento. Contro il parere degli alleati, il 12 marzo 44 convoca i romani in piazza San Pietro. Può farlo perché è sovrano ed è la più grande manifestazione di massa libera nell'Europa occupata dai nazisti. E Pio XII assicura i romani che i loro affanni contano per noi più delle nostre pene personali. È l'identificazione, vorrei dire carnale, con la città. Tanto che il grande storico Federico Chabot parla di una rinascita dei tempi di Gregorio Magno e dice: a Roma viene meno un'autorità, ma ne sorge un'altra. E quale? Al di là dell'emergenza, che cos'è questo Stato così recente? Se fu risposto a chi contestava la cessione di terra italiana al Vaticano che quell'angolo mai era stato occupato, il nuovo Stato non è l'ultimo frammento degli Stati Pontifici, non è nemmeno un angolo folcloristico di Roma dove vive un passato teocratico. Vuole essere qualcosa di nuovo. Mi permetterete di citare Luigi Sturzo. Luigi Sturzo, antifascista, che vive il 29 come un dramma, scrive: mi ripugna vedere il cardinal Gasparri che stringe la mano a Mussolini, ma è uomo intelligente, realista e di chiesa, e scrive: è uno Stato simbolico più che reale, dove i cittadini confondono la loro volontà con quella del Papa, unico vero cittadino e sovrano insieme. L'indipendenza e la libertà della Santa Sede, rivendicate da Pio XI, sono giuridiche e tale la situazione del trattato, non sono politiche. Sì, l'indipendenza è giuridica, non fondata su un popolo. La sua difesa non sta nei confini, ma nell'affetto dei popoli. La Chiesa lo intuisce fin dall'Ottocento. Un prelato un po' strano ma intelligente, Tiberio Pacca, nell'Ottocento scrive: la vera forza della Corte di Roma nei paesi esteri consiste nell'opinione dei più e nell'affetto dei cattolici. E la storia lo conferma nel Novecento, quando i tedeschi si fermano alle mura del Vaticano. La pretesa della libertà è la premessa per fare del papato una realtà aperta e libera agli scenari internazionali. È Pio XI il fondatore del Vaticano, ma anche colui che allarga la Chiesa attraverso il rinnovamento delle missioni sugli scenari del mondo. Non citerò quello che Pio XI, lo ha già citato il segretario di Stato, dice del nuovo Stato. Ma devo concludere dicendo che la pretesa antica di libertà dei papi perde il linguaggio politico dell'Ancien Régime e lo Stato Vaticano vuole essere una realtà nuova al servizio di una missione antica. Nessuna cupidità terrena, dice Pio XI, muove il vicario di Gesù Cristo. È quel tanto di territorio, nel linguaggio di Papa Ratti, che diventa un materiale spiritualizzato. Non è un resto del potere temporale, ma uno spazio non occupato dalle nazioni, ma da una missione di fede e di pace del Papa riconosciuto come soggetto internazionale. Si pretende qualcosa di nuovo, una sovranità ristretta per garantire una larghissima missione, uno spazio in cui poter ricevere liberamente tutti e da cui si prendono iniziative libere. Il Vaticano, come Colle di Roma, guarda molto lontano da Roma. È una visione questa che i papi, dopo il Concilio, sentono, confermano e ampliano. Paolo VI, che pure aveva voluto svecchiare il Vaticano dalle forme un po' antiche, non più corte ma casa, non rinuncia alla sovranità, ma la considera la base per una politica ardita nei confronti dei regimi dell'Est, per firmare il trattato di proliferazione nucleare, per partecipare alla conferenza di Helsinki. E soprattutto si presenta alle Nazioni Unite forte di una Chiesa esperta di umanità per lanciare il suo messaggio di pace. Concludendo, permettetemi di citare le parole di Paolo VI, così fini, in cui definisce l'idea di sovranità all'ONU. Egli, parla di sé, è vostro fratello e fra voi, rappresentanti di stati sovrani, uno dei più piccoli, rivestito lui pure, se così vi piace considerarci, di una minuscola, quasi simbolica sovranità temporale. Quanto gli basta per essere libero di esercitare la sua missione spirituale e per assicurare chiunque tratta con lui che egli è indipendente da ogni sovranità di questo mondo. Non ha alcuna potenza temporale né ambizione di competere con lui. Solo Papa Montini, Papa dopo il Vaticano II, ma proveniente da una scuola diplomatica e già operante in segreteria di Stato alla firma del trattato, che per un attimo lo lasciò perplesso quando era giovane, solo lui poteva tracciare una sintesi così lucida dell'antica pretesa, delle realizzazioni di Pio XI e delle nuove prospettive. A lui succede Giovanni Paolo II, che è completamente estraneo alla cultura italiana e al dramma della questione romana. Giovanni Paolo II si sentiva vescovo di Roma e aveva un alto senso della romanità e nel mondo si presentava come vescovo di Roma. Eppure proprio lui rappresenta in sé quell'immagine di libertà del ministero del Papa che, partendo dallo spazio libero Vaticano, guarda al mondo. Il Vaticano, tra Roma e il mondo, appare uno spazio di libertà, forse una grande terrazza sul mondo. Il cardinal Casaroli, che esprime una grande tradizione diplomatica, quasi con ironia dice del Vaticano: un insignificante piedistallo sul quale si libra le ali spiegate a coprire l'intero orbe, un potere indipendente e sovrano, rispettato, stimato, sospettato, combattuto, ma che si impone per la sua statura, la sua storia e il suo influsso. Giovanni Paolo II è il Papa del Novecento che è vissuto più fuori dal Vaticano, estraneo alla problematica italiana della questione romana che aveva affannato tutti i papi italiani. E proprio lui, a partire dal nobile e insignificante piedistallo, si è librato in tantissimi paesi e ha incarnato quella libertà dall'interesse nazionale e quella capacità di rappresentare il bene comune. E alla sua morte, nello spazio Vaticano, fattosi stretto per tanta folla, si sono ritrovati i leader del mondo per rendere omaggio a un uomo grande, riconoscendo che in quel piccolo spazio, abitato da quel cittadino del mondo, si nutrivano pensieri, sentimenti e azioni improntate al grande interesse dell'umanità. La sovranità allora non era solo simbolica, ma appariva come l'espressione di qualcosa di grande che si muove a partire dallo sguardo dello spirito. Grazie per la vostra attenzione.